Io sono malata e sono una donna. Scrivo da sola il mio nome. Ogni appuntamento mi viene consegnata una stampata del database generale che devo correggere o approvare. I database sarebbero vuoti senza di noi. L'impresa di astrarre una persona in un paziente è roba femminile. Appare solo, all'inizio, come l'impresa di un macchinario. I receptionist distribuiscono moduli, stampano braccialetti che poi saranno letti dagli scanner tenuti da mani di altre donne. Le assistenti infermiere se ne stanno in piedi all'entrata di una camera da cui non emergono mai del tutto. Tengono aperte le porte con i loro corpi e chiamano i pazienti. Sono le paraprofessioniste delle soglie, pesano i pazienti su bilance digitali, prendono misure di segni vitali sul palcoscenico delle crepe socchiuse della clinica. Poi conducono il paziente nella stanza delle visite e accedono al sistema. Inseriscono i numeri che il mio corpo genera quando è offerto alle macchine. Quanto sono caldo o fredda? A quale ritmo batte il mio cuore? Poi fanno la domanda: che voto da 1 a 10 daresti al tuo dolore? Tento di rispondere, ma la risposta corretta è sempre anumerica. La sensazione è nemica della quantificazione. Non esiste macchina ancora a cui il sistema nervoso possa sottoporre una percezione perché la trasformi in una misura sufficientemente descrittiva.
Benvenuti e benvenute su Congiunzioni. Questo era un estratto da il libro Non morire di Anne Boyer. Introduciamo così la puntata di oggi, la 18ª puntata e l'ultima prima delle vacanze in zona rossa di questo Natale. E prima di passare all'introduzione della puntata e al tema della puntata di oggi, vi mandiamo un pezzo. Bene, rieccoci su Congiunzioni, siamo in diretta da Radio Blackout, potete seguirci in streaming sul sito radioblackout.org oppure sulle frequenze 105.250. Se volete scriverci o telefonarci potete chiamare i numeri 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Oggi vorremmo approfondire il tema della salute mentale, in particolare per quanto riguarda le fasce e i soggetti che in questo momento sono anche più colpiti da quella che è la situazione generale della pandemia, quindi in particolare pensiamo ai giovani. Approfondiremo questo tema con Rubina, una psicoterapeuta che appunto cercherà insieme a noi di raccontarci qual è la situazione al momento nei centri di appunto aiuto e sostegno psicologico e che cosa significa vivere in un momento come quello della pandemia, che ormai sta durando da molti mesi. E con Francesca parleremo del progetto di sostegno giovanile che si chiama Sister. Come spiega una psicologa responsabile dell'unità di terapia post-traumatica dell'Associazione per la ricerca in psicologia clinica di Milano, c'è una sostanziale differenza tra quella che è la prima ondata, in cui si è affrontata l'emergenza con la speranza che se ne potesse uscire nel giro di qualche settimana o mese, mentre ora, questa seconda ondata, c'è un tratto di cronicizzazione del trauma che quindi porta chiaramente ad avere sintomi dell'angoscia, della tristezza, della depressione che si sono aggravati in molte persone. In Italia le persone assistite dai servizi specialistici perché soffrono di una malattia psichiatrica sono circa 851.000. Secondo il Ministero della Salute, nel 2017 quelle che si sono rivolte per la prima volta ai dipartimenti di salute mentale sono state 335.000. L'hanno fatto perché soffrivano di depressione, schizofrenia o di sindromi nevrotiche. Un'analisi pubblicata sulla rivista medica The Lancet ha sintetizzato alcuni studi sulla quarantena durante l'epidemia di SARS, MERS e Ebola. Le ricerche evidenziano diversi effetti psicologici negativi, dai sintomi del disturbo post-traumatico da stress alla rabbia, dall'insonnia alla depressione, all'esaurimento emotivo.
E avevamo già parlato di come questo disagio psichico tocchi soprattutto quelle persone che sono state sottoposte a uno stress decisamente eccessivo, come appunto sono la categoria dei medici, delle mediche, infermieri e infermiere, che si sono visti caricare di lavoro durante tutta questa primavera e poi c'è chi è stato direttamente licenziato, cioè non si è visto rinnovare il contratto, e c'è invece chi si è dovuto prestare immediatamente a nuovo servizio senza avere neanche il tempo di cercare insomma di rielaborare quello che aveva vissuto, che comunque da un punto di vista esperienziale è sicuramente un vissuto traumatico.
Sure.
È di oggi la notizia che un infermiere di 37 anni che lavorava in un'azienda sanitaria pubblica lombarda, un'unità intensiva coronarica che è stata trasformata in un'area Covid, si è tolto la vita nei bagni del reparto. Ma anche a marzo un'infermiera di 34 anni che lavorava nella terapia intensiva del San Gerardo di Monza si è tolta la vita dopo essere risultata positiva al virus. Nel suo caso i colleghi avevano raccontato di un pesante stress dovuto all'emergenza sanitaria e ovviamente alla paura di aver contagiato qualcuno. Non finisce qua, perché il 28 aprile si era tolta la vita un'infermiera del reparto di pneumologia dell'ospedale di San Carlo di Modena, e a giugno un OS di 34 anni che lavorava in una terapia intensiva di un ospedale milanese è stato fortunatamente salvato dalla sorella, ma ha lasciato come testimonianza il fatto di non essere riuscito a superare il dolore dei troppi decessi a cui ha assistito. Quindi insomma, sotto aveva un disturbo da stress post-traumatico. E secondo un'indagine condotta dall'Università Statale di Milano su 650 sanitari, questa indagine è stata effettuata nel corso della prima emergenza Covid, 4 su 10, che sono veramente tantissimi, hanno manifestato dei disagi psichici. Tra le cause viene segnalato lo stress, l'alto carico emotivo, i lunghi orari, le preoccupazioni di contrarre l'infezione o di trasmetterla ai propri familiari, e anche la mancanza di un supporto adeguato nell'ambiente di lavoro e lo stigma sociale dovuto alla maggiore esposizione alla malattia. E a Milano c'è già chi dice che verranno stanziati dei fondi per permettere a queste persone di avere delle cure psicologiche gratuite. Detto ciò, il fatto di non essere riusciti ad organizzare la sanità in un modo diverso, rigettando tutto quello che è lo stress sul personale che si doveva prendere cura di pazienti che rischiavano la vita e anche di loro stessi, delle loro famiglie e insomma di tutto quello che poteva contrarre il coronavirus, è sicuramente un po' un cercare di mettere le pezze laddove invece non si sono adottati delle misure strutturali per cercare appunto di rendere meno pesante la situazione a chi se la doveva e se la deve ancora sobbarcare in prima persona. Qui a Torino ricordiamo che esiste uno sportello che si occupa specificamente di disagi psichici di personale medico sanitario e organizza anche gratuitamente delle sedute per mettersi in contatto Psicomunet, che appunto crea dei gruppi di sostegno sulla cosiddetta pandemic fatigue, come l'hanno rinominata loro, ovvero proprio un tipo di disagio psicologico dovuto ai vari fattori della pandemia, e si può vedere dalla pagina dello sportello Psicomunet o chiamando il 333 88 24 742, oppure scrivendo a psicomunet@gmail.com. Yeah.
was afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and oh yeah, I'm sad and oh yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and oh yeah, I'm sad and oh yeah. I gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Who am I? Someone that's afraid to let go. If you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and oh yeah, I'm sad and oh yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and oh yeah, I'm sad and oh yeah. That's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and oh yeah, I'm sad and oh yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and oh yeah, I'm sad and oh yeah.
Gran lotteria di Natale.
Benefit per i 29 imputati nel processo per il corteo del 9 febbraio a Torino contro lo sgombero dell'asilo occupato e gli arresti per l'operazione Scintilla.
Rilanciamo la solidarietà con il sentimento di quella giornata nel cuore.
Merda, fa 71.
Veramente io ho detto cacca.
Fa sempre 71. Poi se non mi sbaglio ci stanno i carabinieri.
E ben ritrovati, ben ritrovate su Congiunzioni. Stiamo cercando di far funzionare il telefono in maniera tale da metterci in contatto con la nostra prima diretta, che appunto è la psicologa, psicoterapeuta Rubina. Adesso ci riproviamo, intanto vi mandiamo un altro pezzo.
Said and done, I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done, I thought you were the one listening to my heart instead of my head. Found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have
I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me.
E rieccoci su Congiunzioni, siamo in collegamento con Rubina, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno, buonasera a tutti e tutte.
Ciao Rubi, grazie per la tua disponibilità. E, appunto, volevamo insieme a te, dato che sei una psicoterapeuta, psicologa, volevamo un po' capire qual era la situazione al momento rispetto alla salute psicologica, alla salute mentale in questo momento, insomma, piuttosto difficile per tutti e tutte.
Sì, allora, il discorso è complesso e come tutte le cose complesse hanno molte sfaccettature da raccontare e da osservare. Non so, così abbraccio se riuscirò a toccarle tutte, sicuramente no, provo così anche un po' di spinta a dare una mia impressione, quella che anche come con altri colleghi stiamo valutando nella nostra città e poi per cioè con tutti i canali un po' di collegamento dei vari circuiti professionali a livello nazionale. Ci sono due livelli di discorso, uno è quello della condizione pandemica, nel senso di quello che la pandemia, quindi il virus e la gestione del virus sta provocando nella salute mentale e del benessere o malessere appunto di tutti noi, e quindi c'è un livello che è quello proprio di cosa stanno vivendo le persone,
sì,
che da marzo a questa parte si è un po' sviluppato appunto su tanti piani. Sicuramente quello del disagio psicologico in termini strettamente psicopatologici, e quello è che però affronterei relativamente a margine, nel senso che è un qualcosa di legato molto al a quello che le persone come le persone reagiscono, ok, agli eventi, ok, gli eventi della vita, gli eventi del contesto, del mondo esterno, e per il proprio funzionamento alcune persone, non poche purtroppo, stanno reagendo, hanno in qualche modo vissuto un inasprimento delle proprie condizioni psicopatologiche e o hanno proprio avuto degli esordi, però questo dovuto a già una condizione di fragilità, ok, sì, psicologica. E questo lo si è visto sia con un'impennata drammatica nei tentativi anticonservativi e proprio nei numeri di suicidi che ci sono stati. Questo è proprio un dato, uno dei pochi dati che a livello nazionale e internazionale sono emersi, sono stati proprio raccolti.
Ho capito.
Poi c'è il piano dei servizi della salute mentale che ha dato un rimando di negativo di domande colte, quindi di persone che già erano seguite dai servizi di salute mentale e che non hanno ricevuto più lo stesso o servizio e le stesse prestazioni assistenziali, e anche su questo si hanno dei dati abbastanza drammatici dal punto di vista proprio poi del vissuto delle persone, perché i servizi sono stati chiusi da aprile, i servizi sì. Dico di psicologia e psicoterapia sono chiusi da marzo, appunto. Alcuni da settembre hanno ripreso le liste d'attesa con una lentezza infinita e chiaramente con una incapacità a dare una risposta, diciamo, al bisogno che poi è emerso e che c'era già in realtà. E questo è sempre dell'area diciamo di ciò che era che è tracciabile, che era già emerso prima del Covid, e questi pazienti comunque non hanno avuto l'assistenza necessaria, la minima assistenza che poi a livello psicologico viene fornito nei centri di salute mentale. E quindi si sono viste esacerbare tante patologie che appunto ora non sto a elencare perché come dire sono molte, sono come dire sicuramente aggravate dalla situazione di isolamento, di anche male gestione delle terapie, appunto perché non seguendo i pazienti molti si sono trovati anche ad avere un'interruzione delle terapie o una malgestione appunto, certo, della situazione. E questo era una parte. Forse la cosa che, non lo so, emerge di più invece come dire anche a livello sociale è quello che invece è il malessere e il disagio che dal coronavirus con questo con le norme e con tutto il distanziamento sociale e tutta la gestione appunto, e non entro in merito di tutti i distanziamenti come dire ha provocato nelle persone giovani meno giovani, bambini, ragazzi, quindi la condizione proprio del presente, che cosa, certo, che effetti psicologici ha creato. E lì si apre, come dire, tutto un discorso che stiamo osservando in essere, ecco. Quindi non ho dati, come dire, rilevati, ho una persona e una condivisione con i colleghi che ci vediamo arrivare tanta domanda in più, ok, questo nel mondo del privato, a tutti i livelli, appunto, sia dall'infanzia alla terza età, ok, il disagio delle persone anziane. Passando da i giovani e giovanissimi, ok, che purtroppo si trovano a doversi rivolgere appunto all'assistenza privata. Dico purtroppo perché io essendo una libera professionista comunque lavoro appunto nel privato, ma sì. qui c'è un gap, ok, che nel momento in cui da aprile tutta l'attenzione è stata rivolta a incrementare, poi fatto, non fatto, una cattiva gestione di tutta l'assistenza di base, di tutta la medicina di base, ok, però c'è stato almeno un discorso, ok, cioè, è stato rilevato una mancanza enorme sulla medicina di base e anche sulla non psicologia di base, ok, che nel nostro paese purtroppo manca. E in qualche modo se sulla medicina di base hanno iniziato a fare un discorso di integrazione, di miglioramento, di fondi appunto destinati a maggiori assunzioni, eccetera, nella parte invece sulla parte psicologica assolutamente questa cosa è stata più volte sventagliata ma mai realizzata. Non c'è un fondo uno destinato all'assistenza psicologica. Questo significa che si prosegue perché appunto il danno è la beffa, nel senso non è che prima era meglio la situazione, anzi i servizi di psicologia e psicoterapia sono sempre stati mancanti, ok? E dico nel servizio pubblico, negli ospedali, nelle ASL e nel servizio territoriale, sempre è stato, come dire, un grande assente, sì. A maggior ragione adesso,
certo.
Dove appunto purtroppo l'assistenza di base non solo garantisce, ma anzi ne è ancora molto ignorante. Quindi anche la medicina di base, i medici di base non hanno ancora l'attenzione di fare degli invii, ok? Mm-hmm, anche sì. Perché non ci sono servizi pubblici dove poter inviare, quindi inviare al privato appunto comunque non è un collegamento diretto.
Sì, sì, sì. Sì, è un po' un cortocircuito che se da un lato non c'è la capacità di capire quando c'è la necessità di un supporto magari anche di questo tipo in situazioni di cura e di diagnosi anche di malattie che non sono relative per forza a quella sfera lì, e dall'altro lato però allo stesso tempo sul territorio non ci sono, diciamo, i servizi adeguati perché possano essere utilizzati dalle persone.
Sì. E non solo, c'è anche una grossa confusione in merito, perché tanti dei disagi e disturbi che poi sono emersi nelle persone sono legati al mondo, diciamo, alla sfera dei disturbi d'ansia e dei disturbi depressivi, mm-hmm. che hanno tutti molte correlazioni con la dimensione psicosomatica e conversiva, si dice, cioè sintomatologia molto fisica. E quindi questo viene facilmente e volgarmente scambiato dalla medicina di base, chiaramente sovraccaricata, disattenta in questo sì. momento perché anche non può altrimenti, con qualche difficoltà appunto di tipo clinico, medico, e o legato al coronavirus e quindi isolamento per tutti. Sì. Questo è un momento dove invece poteva essere un'opportunità, ok, questa per il sistema sanitario, no? Mm-hmm. Per la visione, una visione un po' più alta sì. della salute per tutti, ok, di incrementare lo spazio dentro i servizi pubblici dei servizi psicologici e psicoterapici. E non è così, nel senso mm-hmm. che la nostra categoria, la nostra professione è relegata al mondo del privato, e questo è una vergogna, perché poi di fatto per noi professionisti è, io parlo per me, parlo per tantissimi, mm-hmm. è molto difficile confrontarsi poi so, anche la sensibilità che si ha come persone, oltre che come professionisti, e il volere in qualche modo essere partecipi e utili, ok, funzionali alla salute pubblica e quindi in qualche modo alle comunità, no, di cui facciamo parte. E quindi diventa però molto faticoso il poter offrire le assistenze più o meno vantaggiose, più o meno gratuite, perché poi si fa i conti con appunto percorsi che non possono essere di poche, una o poche sedute, devono essere percorsi un po' sostenibili e sostenuti nel tempo, e questo diventa che poi noi non possiamo reggerli, no? A livello proprio professionale. E quindi per quanto si può appunto poi dare il nostro tempo per assistenza o sportelli gratuiti, diventano anche in realtà controproducenti, perché si avvalla un po' il meccanismo, appunto, il corso di cui si parlava prima, del tanto l'assistenza psicologica insomma viene data in termini gratuiti e quindi non viene riconosciuto il bisogno in questo senso. In questo, cioè, l'ideale sarebbe stato invece incrementare gli ambulatori con anche concorsi lampo, perché per noi appunto siamo sempre stati, come dire, parlo al passato, in attesa di spazio nei servizi pubblici, quindi siamo tantissimi, ok, che invece siamo tutti riversati nel mondo del privato, e ad oggi la maggior parte appunto delle persone che hanno bisogno di accedere a percorsi psicoterapeutici non ci riescono, non possono, o in una famiglia appunto ci sono più persone di cui che ne avrebbero bisogno, e quindi, come dire, la gravosità di quel tipo di spesa e di quel tipo di percorso appunto fa sì che le persone poi non si curano.
Chiaro.
Ed è grave, perché ormai è un problema collettivo e comunitario, no? di difficoltà, un disagio psicologico, psicopatologico sempre più diffuso.
Certo, no, io volevo chiederti se nel corso di questi mesi c'erano stati dei tentativi, un minimo di diciamo confronto, organizzazione all'interno della categoria rispetto appunto a questi temi qua, rispetto a anche solo semplicemente la richiesta, no, di fondi, di finanziamenti, piuttosto che un tentativo di avere una qualche sorta di proposta, non so, mi chiedo sia a livello cittadino ma poi anche più in generale, più ampio, non so se ci sono esperimenti in questo senso.
Allora, dal punto di vista della categoria, appunto, in tanti abbiamo fatto richiesta e proprio esposti formali all'ordine, penso qui al Piemonte, ma abbiamo tutti, insomma, a livello nazionale di molte altre regioni che lo stanno facendo e lo hanno fatto, perché sia l'ordine a spingere e promuovere le figure, appunto la figura dello psicologo all'interno dei servizi, quindi all'interno dei tavoli comunali e o regionali, che poi sono le regioni che hanno e gli assessorati appunto come dire, il potere di aprire dei servizi anche temporanei, ok, perché basterebbe che i servizi fossero temporanei per dare anche poi riprova della necessità di questi, no? E quindi poi vedere che margini si aprono. Con questo sia l'ordine degli psicologi sia il confronto avuto con le regioni non ha dato nessun frutto, anzi in realtà è stato abbastanza mortificante la completa il contratto di disinteresse, quindi una facciata che propone, promuove una condizione di appunto di attenzione psicologica e di tutti i, appunto, i correlati anche politico sociali che stanno facendo tantam delle, appunto, a livello pubblico, e poi invece nel, nel concreto nei tavoli poi istituzionali un completo rigettare, okay? Le disponibilità e delle risorse, perché appunto tutti i professionisti vanno tenuti in considerazione come risorsa possibile, sì, già formata, perché abbiamo visto quanto il problema poi invece dei medici che appunto a oggi hanno un problema di reperire la risorsa, il professionista formato e pronto per, sì, certo, per poter lavorare. E questo dal da punto di vista dell'ordine. A livello invece un po' individuale, appunto, di ognuno di noi, tanti sono in forma associata, appunto, vincitori di bandi e di possibili sportelli, ok? Questo anche nel passato. E molti, so, io per prima, appunto, abbiamo con il mio centro girato i fondi di un bando vinto, chiaramente tra parentesi abbastanza ridotto e scarso.
Eccoci, siamo un attimo cadute, ma ora ci siamo.
Okay. Allora, riprendo il discorso sì, delle associazioni di professionisti che hanno convertito i finanziamenti che avevano per altri sportelli o altri progetti, fondi magari o i vari progetti e bandi anche delle fondazioni, insomma, in sportelli o progetti di assistenza ed emergenza coronavirus,
sì,
quindi proprio per assistenza psicologica. Per esempio, appunto, ne abbiamo convertito uno che era specifico con altri soggetti della rete, l'abbiamo focalizzato sulla violenza di genere, okay?
Okay.
Sulla possibilità di uno sportello specifico per le donne che all'interno delle mura domestiche e l'isolamento e la clausura del coronavirus stanno subendo sicuramente ancor di più la condizione, appunto,
certo,
di violenza. E questa, per esempio, però è tutta un'iniziativa, appunto, privata, con finanziamento magari, appunto, date all'associazione.
Sì.
Oppure altre cose che possono essere state messe in campo, e lì però è proprio tutto a livello appunto volontaristico, e quindi un po' di come si può dire, sostituzione, okay? Servizi che apre un grande altro capitolo. È quello degli sportelli gratuiti e volontari.
Sì,
e anche
sì,
su
sì,
quello
sì.
Ognuno ha scelto di poter appunto dedicare delle ore della propria settimana all'assistenza gratuita per chi ne avesse bisogno. Mm-hmm. Tutto questo però, come dicevo prima, ha dei grandi limiti, ok? Perché non è la visita, l'ambulatorio medico che si possa vedere una volta e aiutarsi concretamente, il supporto con uno, due, tre colloqui sì, può essere in qualche modo sollevante di una serie di condizioni di stress e di stress si dice contingentato, però
non può bastare,
non è sufficiente,
certo.
Okay? Non è sufficiente.
Ecco, ma sulla città di Torino, magari anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici, ci sono dei contatti o dei riferimenti che ti senti di consigliare?
Allora, ora purtroppo non sono preparata, nel senso che qualcosa c'è e quindi non ce l'ho sotto mano, però e casomai possiamo, se c'è la pagina di Facebook, possiamo fare casomai un link
sì.
Con una serie di contatti. Ripeto, ci sono delle situazioni appunto di associazioni che hanno aperto, diciamo, o convertito alcuni dei progetti per l'assistenza Covid, o numeri di telefono dei appunto di assistenza psicologica gratuita telefonica o per videochiamata. E quello, devo essere sincera, basta andare su internet, nel senso che siamo tanti e posso dire che un po' tutti, ok, abbiamo aperto i nostri studi, quindi non mi verrebbe da dirne uno più di un altro
in particolare, mm-hmm.
in particolare. Comunque, casomai appunto per gli ascoltatori possiamo fare appunto anche per la prossima trasmissione un breve resoconto, insomma, di alcuni spazi che ci possono essere. Una cosa che mi sono dimenticata, che mm-hmm. è l'unica forse, come si può dire, positiva, mal gestita, però come dire che almeno è un primo passo e poi nel futuro a quel punto dovrà essere riproposta, è lo sportello psicologico scolastico.
Mm-hmm.
Nel senso che questo è passato proprio a livello ministeriale, l'obbligo per ogni complesso scolastico di avere lo psicologo all'interno
okay.
della scuola. E questo è un grossissimo passo avanti nel momento in cui, per quanto dovrebbe essere scontato, molti dei progetti di sportelli psicologico-scolastici che c'erano prima del Covid erano li stavano chiudendo, ok? Come proprio progetti e o venivano, come dire, vinti come dire, in maniera appunto random, ok, dalle varie associazioni o anche le più forti o strutturate,
okay.
Ma tantissimi plessi scolastici non le avevano, nel senso chi non aveva quel tipo di forza come istituto
mm-hmm.
non attivava i servizi. Ad oggi invece ci sono proprio dei fondi destinati ad hoc per lo psicologo scolastico per tutte le scuole, quindi dalle elementari, medie, superiori di tutta Italia. Quindi è stata una cosa proprio che il coronavirus, ok, ha concretizzato. Tutto questo però fatto in un mese e mezzo, quindi diciamo qui a Torino, io so appunto in Piemonte che stanno facendo i bandi adesso per tutte le scuole del Piemonte e insomma c'è un po' di caos, ok?
Mm-hmm.
Però vabbè, diciamo che intanto è un inizio e sì, è una cosa importante.
Certo.
È l'unica cosa, ecco, che è stata fatta. Questa sì, è già, era importante.
Va bene. Va bene, Rubina, noi ti ringraziamo molto. Non so se ci sono ancora delle cose che vuoi aggiungere o che ti vengono in mente.
Ma allora, se può essere utile, un po' di consigli, consigli uh-huh. dell'esperto. Sì. Il momento è difficile, più che altro perché anche si vive un po' una condizione di stress di cui non siamo abituati, nel senso che tutti abbiamo le nostre risorse, però anche le nostre fragilità. Questa condizione del coronavirus, che ormai va avanti da tanti mesi, ok, ha creato e crea uno squilibrio in tutto quello che può essere proprio appunto l'equilibrio tra risorsa e fragilità, e quindi ci si trova scoperti, ok? Tutti, sto parlando in generale, sì. Quindi pensando anche in particolare ai giovani, che credo che in questo frangente, in quest'epoca, siano quelli che hanno la vita più compromessa. Questa è una sensazione, però lo vedo anche dal tipo di domanda di aiuto psicologico che arriva.
Sì, sì, sì.
Perché sono i giovani che le quali risorse sono principalmente nella vita sociale e nelle reti sociali, che si trovano con appunto la vita più compromessa, perché la precarietà che vivono loro è sicuramente più imponente, no? E a lungo termine, no? E invece c'è a breve termine, perché non si sa, a prescindere dai vaccini o non vaccini, quando questa situazione terminerà, ok? E terminerà a breve anche proprio nemmeno la precarietà, la condizione di non avere delle possibilità, degli spazi di lavoro o appunto stabilizzazione un po' della propria vita, oltre il fatto anche di tutto il vissuto appunto compromesso e destabilizzante dei percorsi di formazione interrotti, oppure tutti online, e quindi tutta la parte appunto di una didattica a distanza per i più piccoli, di un'università appunto bloccata e tutto quello che ne comporta. Quindi per questo in generale, appunto per tutti quanti, la cosa fondamentale ad oggi è tenere e sentire degli spazi, okay, di possibilità, nel senso ognuno di noi ha le risorse che non si deve dimenticare, e in qualche modo poter focalizzare molto il proprio tempo, quotidianità e relazioni anche, per quanto se ne possa avere, su ciò che in qualche modo è risorsa, è possibilità, è che ti fa star bene. Mm-hmm. Sembra una banalità, ma il tempo ancora da far passare sarà tanto in questa situazione, e c'è bisogno di crearsi dei punti di riferimento nella propria vita. E c'è bisogno di farlo da soli, ok? Sì. E quindi in questo senso il trovare le proprie risorse, riconoscerle e affidarci è importante. Oltre poi trovare anche dei surrogati per non perdere la dimensione sociale, la dimensione anche solidaristica, ok? Che,
certo.
Che invece è fondamentale, appunto, e per quanto si debba fare a distanza. Ci sono dei modi invece per poter sentirsi in collegamento, in colleganza, in comunità con gli altri, mm-hmm. amici e non, ok? Questo.
Grazie, è stato sicuramente un contributo prezioso.
Grazie a voi, risentiamo.
Sì, ci riaggiorniamo presto.
Ciao a tutti.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I'd tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I'd tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like,
100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata bitch. Ooh.
E su Congiunzioni sentivamo Rubina che ci parlava della salute psicologica, e parlandoci soprattutto anche della condizione dei giovani e delle giovani che in questo momento sono totalmente ignorati rispetto a un contesto che dice chiudete le scuole perché ci sono troppi contagi. La questione ovviamente è molto controversa, ma sicuramente tutti questi ragazzi e queste ragazze hanno perso tantissimo della loro vita in termini di socialità, di risorse, di opportunità, eccetera. Tra poco ci colleghiamo con chi lavora appunto con ragazzi e ragazze all'interno dello spazio di Educadora, facendo un dopo scuola, e con un focus su un progetto molto importante.
About to buy me some studio time, make me a song.
What?
Yeah.
For real?
I'm about to go big.
You can't spit. For real?
I got bars, fool.
Damn, you need a hard video.
If I do the video, you got directed. We got the vision.
Don't gas me up.
You're gonna be bigger than Lil X.
Siamo in collegamento con Francesca. Ci senti?
Sì, ciao, sono Francesca. E sei anche Elisa.
Ciao, ciao Francesca, ciao Elisa. Vi sento forse un po' distanti, quindi magari se riuscite ad avvicinarvi un po' al microfono.
Senti meglio?
Oh, aspetta, magari sono io che ho le cuffie basse. Allora,
prova.
Ecco, sì, vi sentiamo, vi okay. Sentiamo bene. E allora, ciao, volevamo un po' sapere da voi, appunto... siccome abbiamo deciso di dedicare questa puntata alla situazione, diciamo, intesa di cura totale di quelle che sono le persone e anche le fasce più colpite in senso penalizzante da questa pandemia, eravamo venuti a sapere del progetto che stavate appunto portando avanti all'interno dello spazio Educadora, il progetto Sister, e volevamo sapere insomma che cos'è questo progetto, com'è nato, su che cosa verte.
Ok, sì, Proveremo a essere brevi, magari dare anche lo spazio di parola alle ragazze proprio di Sister, dato che siamo insieme proprio adesso. Quindi magari sarebbe bello che loro parlassero, perché noi
molto volentieri.
Sister è un progetto informale, nato alla fine del 2018, inizio 2019, da un'esigenza da parte delle ragazze e persone non binarie che, diciamo, frequentano gli spazi di Educadora, quindi preadolescenti e adolescenti, in quanto, insomma, avevano necessità di ritrovarsi in uno spazio che fosse, diciamo, informale, appunto, dove si possa prevedere il casseggio, ballare, giocare e confrontarsi su tematiche legate ad amore, amicizia, religione, politica, eccetera. E anche un po' da un'osservazione da parte delle accompagnatrici, diciamo che siamo in quattro e siamo più grandi, diciamo, dove abbiamo osservato nel corso di un anno che comunque le persone, diciamo, ragazze, persone non binarie, erano un pochino più a margine, un po' appendite dei compagni, dei ragazzi della loro stessa età, non perché venissero veramente escluse, però perché si creavano queste tipologie di dinamiche. E quindi nasce anche un po' il fatto che anche noi da adolescenti avremmo voluto affrontare tematiche comunque legate alla sessualità, alla affettività, senza alcun tipo di giudizio, di morale, ma piuttosto cercando di comprendere insieme quali strategie di libertà e potevamo affrontare insieme. E passo la parola a Elisa, che magari racconta anche lei.
Ciao. Legandomi a quello che diceva Fa, sulla base di questa esigenza che sentiamo, cerchiamo di innanzitutto socializzare i problemi più quotidiani legati a famiglia, a scuola, ma anche poi di andare un po' a fondo su temi quali la sessualità, i tabù legati a questa, l'affettività, le relazioni, che siano d'amicizia, che siano familiari, le relazioni ovviamente sentimentali anche, e cerchiamo di parlare tanto di molestie, ma anche di magari relazioni tossiche, che sono un pochino più invisibili, e cerchiamo di farlo partendo dalle esigenze delle ragazze. Infatti in realtà affrontiamo i temi sulla base proprio delle esigenze che loro esprimono. Abbiamo a proposito di questo anche un sistema di domande segrete, per cui loro possono fare delle domande o scrivere delle osservazioni, dei pensieri, senza bisogno di esporsi, diciamo, anche una persona. E quello che cerchiamo di fare è di trovare uno spazio che sia sicuro, dove si sospende il giudizio, ci si ascolta e ci si supporta, e sentiamo anche di, in realtà, quello che si crea, uno scambio che è abbastanza bilaterale, per cui ogni tanto parliamo di sister grandi e sister piccole, e siamo noi che cerchiamo di passare qualcosa sulla base di quello che è stato il nostro percorso formativo, sia individuale sia collettivo, ma anche noi che apprendiamo un sacco e ci ritroviamo anche un sacco a riflettere sulla base delle esperienze che le ragazze condividono. E magari passo, a proposito di ragazze, la parola a chi di loro si sente di intervenire.
Va bene, sì, tanto vi avremmo chiesto, insomma, come se la passano i ragazzi e le ragazze in questo momento qua, quindi se qualcuna di loro ha voglia di parlarci, molto volentieri.
Ciao.
Ciao.
Io sono Camilla.
Ciao Camilla. Sei su Radio Blackout, Camilla.
Ciao Radio Blackout.
Allora, come sta andando, Camilla?
Allora, adesso, oggi è la prima volta che ci rivediamo tutte insieme, dopo un periodo passato dietro a uno schermo, infatti ci vedevamo solo su Meet.
Mm-hmm.
Ovviamente è bello rivederci tutti insieme, anche perché ovviamente di persona si possono passare molte più cose che da dietro uno schermo.
Certo.
Personalmente, no, vabbè, ovviamente non benissimo, perché molte cose sono limitate, non possiamo fare più quello che facevamo prima. parlando di Sister, invece, nonostante fossimo appunto dietro uno schermo, abbiamo parlato di molte cose interessanti, anche unendoci al gruppo degli app delle ragazze.
E... Che cos'è il gruppo di YEP?
Il gruppo di YEP è un gruppo, si chiama YEP Porta Palazzo, e da questo gruppo femminile come noi, di ragazze più grandi di noi però, che trattano argomenti simili a quelli che trattiamo noi, credo. E ci siamo riuniti tutte insieme su Meet, appunto, abbiamo parlato del catcalling.
Ah, ok.
Ed è stato molto interessante, sì, perché avevamo un punto di vista generale anche magari da persone di età diverse dalle nostre.
Ed è saltato fuori comunque che era una cosa che vivevate un po' tutte?
Ah sì, assolutamente tutte, abbiamo avuto esperienze più o meno gravi, tra virgolette. Ah sì, abbiamo anche trattato come si può rispondere in questi casi, come poter reagire, non chiudersi in se stesse quando succede qualcosa, non colpevolizzarsi.
Certo. Beh, cose molto difficili, però molto importanti.
Siamo di nuovo noi.
Volevo chiedere un'altra cosa, Camilla.
Sì, ci sono anche altre ragazze.
Ma... Ah, allora anche alle altre ragazze. Volevamo chiedere che cosa ne pensano adesso della situazione della scuola, se hanno voglia di tornarci, se vorrebbero che riaprisse.
Allora, io sono Maimo.
Ciao.
Comunque sì, sinceramente... Cioè, non mi trovo bene con le video lezioni, certo le verifiche, i voti, tutti, cioè sono alti, sto bene su quello, ma mi piace comunicare di più, voglio stare in classe, insomma, parlare con i miei compagni, avere anche delle comunicazioni, anche, cioè, faccia a faccia con i professori, tutte queste cose. Secondo me sarebbe meglio se si tornasse a scuola presto.
Quindi ti manca stare con gli altri e le altre ragazze, insomma.
Sì.
E perché adesso che cioè vi trovate anche fuori, fate delle cose con altri oppure siete molto a casa?
Io personalmente sono un po' molto a casa, ma cioè i miei compagni non li ho più visti da quando hanno chiuso scuola, quindi... Cioè, personalmente preferisco che si ritornasse, così potrei vederli sempre, per dire.
Certo, ti mancano.
Sì.
Ho capito. E, se c'è qualche altro tuo compagno o compagna che vuole mandare un messaggio alla radio, dirci qualcosa.
Io sono di nuovo Camilla.
Ciao.
Della scuola penso che la quantità di responsabilità, ovviamente stando a casa, è diminuita particolarmente, perché penso siamo un po' tutti più pigri, è molto più probabile che si copino i compiti e le verifiche, quindi... E ovviamente i compagni mancano, da quando è finita la scuola ne ho visto solo una dei miei compagni e gli altri non li ho più visti, nonostante siamo abbastanza uniti. Mi piacerebbe ritornare a scuola, nonostante mi sono praticamente abituata alla quasi una responsabilità.
Ti sei abituata alla situazione?
Esatto.
Ma non va bene.
Lo so, però dopo sette quantità di sono, è un sacco di tempo che adesso non andavamo a scuola.
Certo.
Ritornare tutto d'un colpo sarebbe abbastanza pesante, anche per la mole di compiti o verifiche accavallate.
No, ma hai ragione.
C'è la Gina che vuole dire una cosa. Ciao.
Ciao.
Sono Yasmina.
Ciao Yasmina.
Cosa? Penso che sia... vicino. Allora, penso che comunque per il nostro bene stare lontani,
anche perché appunto per le nostre, per la nostra salute, però dopo tutto è meglio sempre andare a scuola che fare le video lezioni. Come dire, è vero che siamo lontani, tutti i compagni siamo tutti lontani, ma comunque siamo sempre uniti. E, boh, spero che migliori tutto e torniamo tutti a scuola come è sempre stato.
Ok. Qual è, che cosa... noi stiamo facendo un programma su la salute e la cura in radio. E volevamo chiedere anche a voi che cosa vi fa venire in mente il coronavirus, a che cosa lo collegate, come lo sentite, diciamo.
Ma allora adesso lo associo molto alla solitudine, alla, non lo so, al non stare con le persone con cui invece prima stavo praticamente tutti i giorni, anche appunto al set point, adesso non è più la stessa cosa, quindi lo associo a questo.
Ok, boh, se c'è qualcun'altra che vuole dire qualcosa.
C'è qualcun'altra che vuole aggiungere qualcosa? C'è un po' di timidezza nell'aria.
No, noi siamo molto contente.
Sì, comunque anche noi, nel senso, cioè, stando anche a contatto con adolescenti, il rapporto cambia tantissimo anche dal nostro punto di vista. Cioè comunque gran parte anche della parte educativa sta anche nella parte, diciamo, fisica del gioco, del contatto molto fisico e comunque anche per sostenersi quando c'è un momento di difficoltà, c'è l'abbraccio, cioè, per dire, sono banalità, certo, probabilmente, però invece tutto questo aspetto cambia notevolmente anche il modo di potersi sostenere a vicenda e comunque il fatto che si debba in un certo senso stare in questa situazione, cioè, che giustamente, come diceva anche Yasmina, cioè, è una situazione per cui sì, ok, effettivamente è per la nostra salute, per tutelare soprattutto anche le persone magari con cui abitiamo, che sono più anziane, eccetera, però diventa anche difficile se i rapporti educativi, se sono davanti a uno schermo, cambia tutto.
Sì, si perde tantissimo.
Non c'è la parte anche affettiva,
anche la volontà di studiare,
sì, quello legato alla scuola, quindi ecco, sì, anche mi sentivo di aggiungere questo anche dal nostro punto di vista,
certo, ma da
nel senso con loro rispetto a questo, cioè anche come gli cambia loro il rapporto con gli educatori e educatrici, se le vogliamo chiamare così.
Certo, ma... scusami, finisci.
No, era semplicemente, cioè, volevo dire anche io quello che ho detto Francesca, nel senso che il rapporto affettivo è una cosa che mi manca un sacco, perché magari prima, non lo so, avevi bisogno di un abbraccio, andavi da qualcuno e stavi meglio, invece adesso ovviamente non si può più fare, quindi questo.
Sì, penso che...
il rapporto fisico fosse illegale adesso, quindi non è come se non... cioè, in senso, io ad esempio... ho 15 anni, per tutti questi 15 anni ho sempre vissuto normalmente, senza mascherina, senza niente. Così ad un tratto mi ritrovo con una falsa in bocca, sulla bocca, non riuscendo nemmeno a parlare più vicino di un mezzo a una persona. Sembra tutto cambiato. E quindi tutti adesso sperando che finisca il Covid e ritornando alla nostra vita normale.
Lo speriamo tutte quante, ma invece sul piano, diciamo, più legato alla gestione del dopo scuola, perché appunto quel dopo scuola si colloca anche in un quartiere dove ci sono ragazzi e ragazze di tutti i paesi che frequentavano la scuola prima che chiudesse già con ovviamente delle difficoltà rispetto allo stare tutte allo stesso livello, avere tutte le stesse competenze per quanto riguarda l'italiano e cose così. Quindi cioè, il dopo scuola già offriva diciamo una sorta di un aiuto veramente fondamentale per non lasciare indietro nessuno. Quindi mi chiedevo, anche ci chiedevamo adesso, se questa cosa qua sia ancora più forte rispetto ai dopo scuola che insomma si sono organizzati per non chiudere.
Assolutamente, questo diciamo questo momento storico ha smascherato le problematiche che c'erano anche prima, naturalmente le ha accentuate, quindi chi si trova indietro si trova ancora più indietro. Ci sono delle situazioni diciamo dove appunto non tutti e tutte hanno a disposizione un computer, una connessione, e come educadora sicuramente, cioè come associazione, si è andato anche a cercare di colmare quelle situazioni diciamo anche dove non c'era materialmente la possibilità di avere un computer, una connessione. E però appunto sì, cioè le persone che comunque avevano più difficoltà o comunque problemi legati sì anche alla lingua sono stati lasciati indietro. Però penso che diciamo tutti quanti noi informalmente, formalmente, chi più chi meno è riuscito ad aiutare tutte le famiglie che ne avevano bisogno, i ragazzi, appunto, senza questi strumenti. Dei dopo scuola sono stati fatti online, sono continuati anche individualmente, e grazie anche comunque a tantissime persone che si sono messe ad aiutare altri ragazzi e ragazze in queste situazioni, volontari. E niente, c'era Yasmina che voleva dire qualcosa.
Una frase. Allora, secondo me, in tutto ciò, il Covid è come il Covid, tutte le malattie che sono arrivate in tutti questi anni, come se fossero una lezione di vita per i prossimi anni che arriveranno, per gli altri, come se fosse un compito per gli altri. Adesso noi stiamo provando il Covid e magari speriamo di no, però magari saranno altre malattie in futuro. E adesso solo che per dire, noi nessuno si aspettava il Covid, perché comunque parlavamo sempre, anche a scuola parlavamo sempre di malattie che sono successe prima. Adesso arrivando in questa situazione ci sentiamo diversi da tutto.
Grazie. E allora niente, noi siamo in chiusura, adesso vi ringraziamo tantissimo tutte quante, è stato molto bello sentirvi. E speriamo che questa questione, cioè dei più giovani, delle più giovani, con il 2021 trovi il risalto, l'attenzione, la cura che merita, e che voi appunto che state facendo questi dopo scuola o anche appunto questi progetti più in un'ottica insomma di genere, o comunque diciamo piuttosto importanti, ecco, per le bambine. Insomma, speriamo appunto che le cose migliorino, e che e vi ringraziamo insomma per fare quello che fate.
Grazie a Congiunzione Radio Blackout, grazie a voi,
grazie mille.
Ciao ciao ciao
ciao ciao.